sia chiaro che tutte queste cose che io vi dico non pretenderò che voi sappiate, le sappiate all'esame, in base al principio che quello che a me interessa è che voi capiate come funziona il sistema, non che mi ripetiate le cose che io dico a lezione. All'esame vi chiederò semmai che cos'è il principio del giudice naturale, che mi pare una cosa semplice, e se esiste un principio di retroattività delle leggi scritto in Costituzione, dove la risposta è sì, per le leggi penali, punto. Ma mi interessa farvi capire come il sistema è stato congegnato e come il sistema funziona. Ed è perciò che adesso torniamo indietro nel nostro giochino e ricominciamo ad affrontare alcuni problemi. Il primo problema riguarda la differenza tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Come vi ho detto, a un certo punto compare la parola cittadini e per tutta una serie di libertà delle relazioni pubbliche, per cui circolazione, riunione, associazione, il soggetto di riferimento sono i cittadini. Non soltanto, ma se voi guardate, se voi guardate, la parola cittadini compare nell'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Per cui la Costituzione taglia il sistema di protezione dei diritti a seconda della cittadinanza in certi casi e altri invece no, perché l'articolo 2 parla di riconoscere e garantire i diritti individuali inviolabili dell'uomo, non del cittadino. Per cui il 2 fa riferimento ai diritti dell'uomo. Il 3 dice che solo i cittadini hanno la tutela dell'eguaglianza, il 4 dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di voto, ogni cittadino ha il dovere di svolgere e poi va avanti così. Bene, c'è una norma sulla condizione giuridica dello straniero che dopo esamineremo, ma che non ci dice tantissimo. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, vi ricordate una norma citata quando si parlava delle fonti fatto e si diceva che l'articolo 10 primo comma è quel rubinetto, non il camion, ma quel rubinetto che fa gocciolare direttamente nel nostro ordinamento quelle che sono le consuetudini internazionali, che però sono principi molto generali. E poi ci dice che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Per cui qua c'è un obbligo di conformare la nostra legislazione sugli stranieri alle norme e trattati. E poi si aggiunge lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Gli cosiddetti asilanti sono peraltro protetti anche dalle norme internazionali e questo costituisce il problema di quando arrivano i barconi. Allora, a parte che l'immigrazione in Italia non si svolge con i barconi, si svolge con l'aereo, cioè la stragrande maggioranza degli stranieri che si trovano abusivi, cioè senza permesso di soggiorno in Italia, sono arrivati come turisti e poi non se ne sono andati, sono arrivati in aereo, in macchina, in treno e così via. E con i barconi arrivano soltanto piccole parti di immigrati che scappano da situazioni allucinanti, più o meno allucinanti. E la norma è che se loro arrivano e dicono io sono perseguitato nel mio paese dove non ho le libertà democratiche garantite, ma sono perseguitato per via religiosa, per via politica, per via di orientamento sessuale, quello che volete, c'è un diritto di asilo, che è un diritto internazionalmente protetto. Ma questo diritto d'asilo deve essere valutato, e per valutarlo c'è un apposito procedimento con tanto di burocrazia che incomincia dal riconoscimento della persona. Chi sei? Da cui nasce il noto problema che buona parte di quelli che arrivano con i barconi non vogliono restare in Italia, e lì si può capire, e di conseguenza non vogliono essere riconosciuti in Italia, cioè non vogliono essere riconosciuti nel senso di avere un proprio riconoscimento formale in Italia, perché poi scatta la norma comunitaria per cui dove tu arrivi, là tu resti. Se tu sbarcato vieni registrato in Italia, devi restare in Italia. Se invece in Italia non ti registra, tu hai la possibilità di cercare di uscire dai confini patri, della nostra patria, e andare dove vuoi andare, generalmente al mondo. E chi chiede l'asilo esercita un suo diritto internazionale. Naturalmente deve identificarsi. Identificare uno che ha fatto un naufragio con una barca non è semplice. E, tra l'altro, quello che è il diritto di asilo è un diritto riconosciuto a chi scappa perché non sono garantite le libertà democratiche, non perché non è garantito la sopravvivenza economica. Da cui la distinzione tra immigrati economici e gli altri immigrati che hanno un diritto. Rivendicare questo diritto significa affrontare un lungo procedimento. Nel frattempo sei in uno stato non perfettamente definito, perché sei trattenuto in centri di riconoscimento, con le varie denominazioni che hanno avuto, che sono limitativi della libertà personale. La libertà personale non è riconosciuta ai cittadini, è riconosciuta a tutti, per cui chi arriva in Italia gode dei diritti fondamentali e quindi se ha la libertà personale non può essere trattenuto. Capite? Se non con l'autorizzazione del giudice, perché entro 48 ore nel momento in cui sei trattenuto e dai avvio a un procedimento. Poi le norme per cui sei trattenuto non sono norme penali, ma sono norme relative alle procedure di riconoscimento, e là c'è una copertura del diritto internazionale europeo che dice tu puoi trattenere in via amministrativa, non sono carceri, per cui se tu esci non sei un evaso. Capite che è un meccanismo di una delicatezza, oltre che di una brutalità, notevole. Tu sei trattenuto e vuoi essere identificato perché eserciti un diritto di asilo. Perfetto, tu resti lì e aspetti un anno che ti diano il diritto di asilo, poi magari ti dicono no, non hai provato il tuo stato, non è vero, bla bla bla, e ti rispediscono al tuo paese, proprio tecnicamente al tuo paese. Tu arrivi, non vuoi essere identificato perché vuoi proseguire il tuo viaggio, ti trattengono, tu fai un buco nella rete e scappi. Non sei perseguibile perché non è un campo di detenzione. Anzi, sono le cose non nuove, no? Chi è stato a New York avrà visitato probabilmente Ellis Island, che era l'isola in cui arrivavano gli emigranti, c'è il museo degli immigrati, eccetera, che era un'isola di detenzione amministrativa. In America, sull'habeas corpus, ci sono tutte le norme garantistiche, ma chi arrivava non entrava proprio in territorio americano, stava in territorio un po' strano, anche giuridicamente, un'isola, in cui veniva trattenuto e spesso rispedito in via amministrativa. Come dire, ci sono attenuazioni della tutela dei diritti. Quello che mi interessa farvi notare è come si è evoluta la giurisprudenza che ha interpretato i diritti. Allora, posto che il 13, 14 e 15 personale, libertà personale, domicilio, corrispondenza, si rivolgono a tutti, il problema incomincia con l'articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare. Su questa norma è iniziata la prima giurisprudenza storica della Corte Costituzionale sugli stranieri. E la Corte Costituzionale ha avuto un certo coraggio nel modo con cui ha trattato la questione. Ecco, la sto cercando me stesso. Ecco. Questa è una sentenza del 69, punto 4 del diritto, mi sono indicato, considerato il diritto. Una delle cose che dovreste imparare è come si leggono le sentenze. Questo tra l'altro forse nessuno ve lo insegnerà mai. Le sentenze hanno una struttura simile a tutte le giurisdizioni. Quelle della Corte Costituzionale hanno una struttura più formalizzata e che le rende leggibile anche. C'è ritenuto infatti che la parte in cui si racconta chi è impugnato per cosa, dicendo cosa ha detto l'avvocato dello Stato, che cosa ha detto l'avvocato si è costituito, eccetera, è che di solito si salta, sbagliando, perché certe volte invece ci sono le scelte stesse della Corte, ricostruendo il fatto, mette in evidenza le cose che terrà in conto poi nel diritto. Poi c'è il considerato diritto. Il considerato in diritto inizia col cosiddetto fattino, nel gergo è questo, e cioè la esposizione della questione di legittimità costituzionale. Una cosa sono i fatti: il pretore ha sollevato la questione nel corso del giudizio contro Adamo ed Eva, e ci racconta da dove nasce e che cosa sono le argomentazioni e anche le documentazioni portate dalle parti o dalle ordinanze. Poi è considerato in diritto che la parte che la Corte discute e approva nel collegio si incomincia dicendo qual è la questione di diritto. Le questioni di sanità proposte con le 5 ordinanze si riferiscono alle medesime disposizioni di legge e pertanto le cause relative congiuntamente trattate possono essere decise con un'unica sentenza. Le norme investite e il decreto legislativo nella sua totalità e nelle norme dei due articoli di cui si compone. Ci racconta che cosa sono i due articoli. E poi ci dice che entrambe le questioni sono infondate. Risolve le questioni pregiudiziali, entrambe le questioni sono infondate, quindi ci anticipa il dispositivo, sono infondate, la questione è dichiarata infondata, e poi c'è la motivazione di questa conclusione. La prima questione riguarda la delega, gli atti, eccetera, e non ci interessa. E questa è la questione invece che interessa a noi. A loro dire, cioè dei pretori che hanno sollevato, dei giudici che hanno sollevato la questione, le norme del decreto legislativo in esame avrebbero irrazionalmente riservato un trattamento differenziato in due situazioni da ritenersi equivalenti, come quella di colui che alloggia ed ospita un cittadino, di fronte a quella di colui che alloggia ed ospita uno straniero o un apolide. Questo è l'oggetto del giudizio. Diversità di trattamento tra cittadini e stranieri nel oneri posti a carico al momento in cui prendono una stanza in affitto. Presupposto di tale ritenuta eguaglianza delle due situazioni è ovviamente la eguaglianza, parimente ritenuta nell'ordinanza di missione, fra il cittadino e lo straniero nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Vedete, l'articolo 3 parla dell'eguaglianza tra i cittadini, ma l'articolo 2 parla dei diritti inviolabili dell'uomo. Come si coniugano queste due cose? Esiste un diritto all'eguaglianza che non sia anche un diritto fondamentale, inviolabile? La Corte ha accolto nella sentenza precedente il punto di vista che il principio di eguaglianza, pur essendo nell'articolo 3 della Costituzione riferito ai cittadini, debba ritenersi esteso agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti allo straniero anche in conformità dell'ordinamento internazionale. Parificazione dello straniero al cittadino, non la Corte non ha motivo di discostarsi, per cui afferma un suo precedente che riguarda la estensione dell'eguaglianza agli stranieri nella misura in cui si tratta di diritti fondamentali. Per quanto attiene ai diritti inviolabili della personalità, che rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di libertà riconosciuti ai cittadini. Capite, qua si fa una differenza tra quelli che sono i diritti inviolabili e il complesso dei diritti dei cittadini. Per il complesso dei diritti dei cittadini ci può essere differenziazione tra straniero e cittadino, ma non per i diritti inviolabili, dove prevale il diritto dell'uomo a un pari trattamento in quanto uomo. Ma la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che nelle situazioni concrete non possano presentarsi fra soggetti uguali differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento, criterio di ragionevolezza. Ci dice una cosa importante, che è un po' la sintesi di quello che ha sempre detto ogni volta che ha preso in mano il principio di eguaglianza. Il fatto che siano uguali non significa che ci possano essere delle differenziazioni, purché ragionevoli, e devono essere ragionevoli connesse alla particolarità dello straniero. Non può escludersi che tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistono differenze di fatto che possono giustificare un loro diverso trattamento. Il cittadino ha nel territorio un suo domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero ordinariamente non ha. Il cittadino ha il diritto di risiedere ovunque nel territorio della Repubblica, mentre lo straniero può recarsi a vivere nel nostro territorio, come di altri stati, solo con determinate autorizzazioni. Il titolo di permanenza, no? Che può essere il passaporto, che può essere il visto. È per un periodo di tempo che è in genere limitato, salvo che egli non ottenga il cosiddetto diritto di stabilimento o di incolato che gli assicuri un soggiorno di durata prolungata. Questa differenza di situazione di fatto e di connesse valutazioni giuridiche, la cui elencazione è superflua continuare, sono rilevabili in ogni ordinamento e si fondono tutte sulla basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero. Importante questa posizione, che è una posizione, come vedete, risalente in epoche in cui non c'era la cosiddetta invasione degli stranieri. Non c'era questo problema, c'era un problema invece di trattamento dello straniero sulla base delle leggi di pubblica sicurezza e che riguardano in particolare l'obbligo a chi alloggia o ospita di segnalare la sua presenza è legittima perché è fondata sulla necessità razionale di poter raggiungere lo straniero ovunque si trovi. Quando voi andate in albergo vi chiedono il documento, voi date il documento e vi registrano. Se siete straniero hanno l'obbligo di comunicarlo alla questura. Perché? Perché è fondata sulla necessità razionale di poter raggiungere lo straniero ovunque si trovi. Voi siete raggiungibili nella vostra residenza e nel vostro domicilio. Se vi devono notificare la multa presa in autostrada, sanno dove notificarla. E lo straniero dove lo notificano? Allora il problema giustifica, la ricerca di una soluzione del problema giustifica l'obbligo di dire, l'obbligo dell'affittacamere di dire: ho affittato una camera a questo straniero, in modo che ci sia un registro che ne consenta la reperibilità. E ciò non solo allo scopo di sottoporlo a controllo, ma anche di assicurarli nelle forme di assistenza che gli sono dovute, partecipandogli, ad esempio, informazioni e notizie urgenti con le quali le sue autorità consolari intendono raggiungerlo. questa è una motivazione che ha un buon tenore argomentativo, no? È difficilmente smontabile questa argomentazione. Ma questa argomentazione ha introdotto una lettura del principio di eguaglianza e delle libertà che è una lettura che forza la lettera della Costituzione. Tutti i cittadini sono uguali, diventa tutti sono uguali. I cittadini lo sono in maniera meno condizionata. Per gli stranieri si può derogare all'eguaglianza nei confronti dei cittadini, purché vi siano valide ragioni. Tutti i cittadini possono muoversi liberamente? Anche gli stranieri possono muoversi liberamente, perché quello è un diritto fondamentale coperto dalla inviolabilità dei diritti dell'uomo ex articolo 2. Apprezzate, uno può essere d'accordo o d'accordo, che se ne frega, ma apprezzate la tecnica argomentativa. Questa è una sentenza che ha un'argomentazione che magari può anche non convincere, ma ha un'argomentazione seria, e in forza di questa argomentazione viene forzata quella che è una lettura pedissequa. Avete già usato oggi pedissequa? Usatela almeno tre volte. La lettura pedissequa della lettera della Costituzione, che distingue cittadini e stranieri, mentre la Corte dice la distinzione è relativa e va giustificata, soprattutto va giustificata. Tu non puoi dire sei straniero e quindi io ti nego il diritto di circolazione, perché quello è un diritto inviolabile dell'uomo. Puoi dire sei straniero e ti pongo degli oneri che sono però ragionevolmente connessi al tuo essere straniero, e quindi in questo caso di non avere quella che si chiama la fissa dimora, la residenza, il domicilio, così via. Altra sentenza, questa c'ha delle parti in evidenza perché ne ho fatto un PDF, andiamo alle parti in evidenza, non ci sono parti in evidenza. Perché non ci sono le parti in evidenza? Perché non ho messo il link? Ai 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 ai, questo è molto bello. Molto grave. Va bene, una sentenza in meno. Andiamo avanti e cominciamo ad apprezzare i modi creativi con cui i diritti fondamentali sono stati letti dalla Corte Costituzionale. La prima cosa riguarda la libertà di espressione. La libertà personale. Guardate un po', cos'è la libertà personale? È la libertà che protegge il nostro corpo da arresti, ispezioni, perquisizioni e altre forme di limitazione della libertà personale. Questa struttura ricorsiva della definizione rende incompleto l'elenco dell'articolo 13. E pone il problema di quali siano le altre forme di limitazione. Ma questo è il primo esempio che fa riflettere. È una sentenza del 56, per cui del primo anno di funzionamento della Corte, e questa sentenza, allora la Corte è abbastanza breve nelle sue, riguarda l'istituto dell'ammonizione. L'istituto dell'ammonizione è l'istituto per cui Tizio, che so io, fa una vita strana, gira con macchine fuori serie, non esistono più le macchine fuori serie, con un SUV, che è un segno sempre di distinzione, e bazzica sale corse, ippodromi, sale gioco, gira con donnine di dubbia reputazione. Cioè, tiene un tenore di vita che è allarmante, no? Di mestiere che fa? No, insomma, do delle consulenze. Dichiarazione dei redditi? No, dichiarazione dei redditi, io sono sotto soglia, no, no. Redditi no. Però si permette una serie di cose e c'è una vita un po' sospetta. Allora, il testo unico consente al questore di dargli un'ammonizione. Andiamo nella parte emotiva del fatto. La questura di Brescia denunciava a quel pretore, tale Mazzotti Bruno, è bello perché adesso i giudici coprono i nomi, qualche volta mettono gli iniziali, per cui scrivono per esempio accusato di Bunga Bunga il signor S.B. ma non mettono Silvio Berlusconi, qualche volta invece lo mettono, e sono delle cose anche atroci, no? Perché c'è una sentenza che riguarda i figli incestuosi, e voi capite che mettere il nome del fratello e della sorella che hanno incestuato il bambino e metto sulla gazzetta ufficiale, non è proprio, insomma, come dire, la nostra sensibilità per la privacy, no? Per cui io non posso sapere gli studenti iscritti al corso, perché siete tutti dati della privacy, ma non mi frega niente, ma cioè, per dire l'idiozia, e poi sulla sentenza c'è scritto PAF! Tua mamma e tuo papà erano fratelli, bellissimo. Allora, il signor Bruno Mazzotti, che tra appunto sarà defunto, è assoggettato ad ammonizione, perché da un controllo eseguito la sera prima e nelle prime ore di quel giorno era risultato assente. Sottoposto a giudizio, cioè ha violato gli obblighi derivanti dell'ammonizione. La questura di Trieste denunciava in stato di arresto l'autorità giudiziaria tale Micheli Bruno, indicando come inadempiente la prescrizione di non rincasare la sera più tardi di un'ora dopo l'Ave Maria. Il mio orologio non segna l'Ave Maria. Che faccio? Scusi, voi sapete quando è l'Ave Maria? E come rispettate l'obbligo di rincasare? Vecchio tempo, no? 1955, la gente non aveva legato l'Ave Maria. E questi sono tutti gli effetti dell'ammonizione. Allora vediamo che cosa ci dice la Corte a proposito. Prima cosa ve la segnalo, perché siamo nel 1956 e ancora la Corte deve dire, all'undicesima puntata della sua giurisprudenza, deve poi essere respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza della Corte sollevata dall'avvocatura dello Stato, che rappresenta il governo della Repubblica, sotto il profilo che la questione di legittimità di cui si discute riguarda disposizioni di legge anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. Già vi raccontavo di questo scandalo che ormai si è perso traccia nell'assenza di storia patria di questa Repubblica, per cui il governo della Repubblica ha sostenuto che la Costituzione non prevaleva sulla legislazione precedente, cioè quella fascista. Bello, eh? Bello. Il che vi dà l'idea di come la Costituzione, una volta entrata in vigore nel 48, sia stata presa, chiusa nel cassetto, e il governo e la maggioranza di allora abbia fatto di tutto per non applicarla. E infatti non applicata per svariati decenni. La prima disposizione costituzionale che entra in considerazione ai fini dell'indagine sulla legittimità delle norme sull'ammonizione è quella contenuta nell'articolo 2, che testualmente dice, va bene, lo sappiamo. Questo principio indica chiaramente che la legge statutaria eleva a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento, anche vederci non è male però, di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana. Va bene. Una specifica indicazione dei singoli diritti inviolabili, tra i quali prevede per primo quel diritto di libertà personale che viene in questione ai fini di causa. Risulta da questa disposizione, articolo 13, che il diritto di libertà personale non si presenta affatto come illimitato, bensì come ha diritto che l'opposto potere di coazione personale sia esercitato in determinate circostanze, con il contemperamento tra le due fondamentali esigenze di non frapporre ostacoli all'esercizio di attività di prevenzione dei reati e rispetto dei diritti inviolabili. La libertà personale si presenta pertanto come diritto soggettivo perfetto nella misura in cui la Costituzione impedisce alle autorità pubbliche l'esercizio della potestà coercitiva personale. Nessuno può essere privato, bla 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 bla. Nessun dubbio può sussistere sulla portata sensibilmente limitatrice della libertà personale delle norme sull'ammonizione. E qua arriviamo al punto. Cioè il fatto che il questore ti chiami e ti dica, attenzione, viola la libertà personale, dice la Corte, sì, basterà ricordare che l'ammonizione, attraverso le disposizioni che ora la regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica. Sottoposizione dell'individuo a una speciale sorveglianza di polizia, una serie di obblighi di fare e di non fare. Qui non stiamo più parlando di habeas corpus, come vedete. Non è la tutela materiale del corpo, ma è qualcosa di completamente diverso. L'habeas corpus nasce da un writ inglese, cioè da un ordine del giudice, che dice al carceriere: portami il corpo del carcerato, lo voglio davanti. Ma il corpo l'oggetto dell'habeas corpus, quello storico. Qui la Corte parla non di violazione, tu vedi il questore ti dice: ah, Briconcello, vai con le donnine, allora domani, quando suona l'Ave Maria, torni a casa e io ti mando un poliziotto all'alba, dove ci sarà Cumpeta, cosa c'è l'alba, un'altra, suona la campana, fanno quelle cose, e se non ti trovi a casa hai delle sanzioni penali. Dov'è la limitazione del corpo? Non c'è, ma dice la Corte c'è la degradazione giuridica, che è una questione totalmente morale, la degradazione giuridica. Mi hanno sgridato è diverso da mi hanno picchiato, perché se ti picchiano la violazione dell'habeas corpus è ovvia, ma se ti sgridano, ti mettono dietro la lavagna e ti castigano facendoti i compiti per casa, e questa era la mia vita dalla seconda elementare in poi, per tutta la scuola, io sono stato sospeso per la prima volta in quarta elementare, ho il mio pedigrico, come dire, sì, e qui sono molto fiero. E quello probabilmente è la degradazione giuridica, io avrei potuto opporre, ma ancora non lo sapevo, però ero già arrivato. Il mio maestro mi era sospeso perché l'avevo minacciato di prendere i provvedimenti giuridici. Vabbè, si facevano queste cose. Io facevo queste cose, gli altri mi guardavano, cioè scemo. Cioè, due giorni di sospensione era manna, ragazzi. Ma bellissimo starsene a casa. E la degradazione giuridica diventa lo strumento che veicola la libertà personale, perché importa obblighi di fare e di non fare. Allora la norma diventa illegittima perché c'è un stridente contrasto con il precetto costituzionale che sottrae alle autorità amministrative il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale, cioè si è violata quella che è la riserva di giurisdizione. Non può il questore ammonire e con ciò degradare il povero giocatore d'azzardo, ma deve essere il giudice. Qualcuno di voi avrà capito che questo è il precedente che riguarda il i provvedimenti che si prendono. Come è sparita questa cosa? Tifosi cretini, eccolo qua. Cioè, il titolo mi pare che non spieghi. La famosa questione della DASPO, no? Cioè dei provvedimenti che possono essere presi nei confronti degli ultra che senza incappare in sanzioni penali, ma incappano in strumenti simili all'ammonizione. Convalida il provvedimento assunto dal questore di Macerata, dico, nei confronti di Enrico Alberto Pallorito, ricordatevelo, contenente l'ordine di comparire all'ufficio di polizia durante l'orario di svolgimento delle competizioni sportive. È la legislazione ancora vigente, che è stata modificata nel frattempo, ma che prevede due cose diverse, e cioè un obbligo a non andare allo stadio durante le partite, oppure, ben più grave, l'obbligo di andare in questura durante le partite. Tra questi due obblighi, che sono misure diverse, che reprimono la deficienza umana fatta finto sportivo, che invece di fare sport guarda le partite urlando e buttando sedie nello stadio, queste due misure sono diversamente incidenti, dice questa sentenza, sulla libertà personale. Entrambi i provvedimenti incidono con carattere anche di particolare gravità su un bene, quale la libertà di circolazione e locomozione. Per cui innanzitutto c'è la relazione alla libertà di circolazione, ma non è la libertà personale. La libertà personale entra invece in gioco nel momento in cui tu obblighi il destinatario del provvedimento a presentarsi in questura. Una cosa è la restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata, altra cosa, cioè l'interdizione di accedere agli stadi, altra cosa invece è il presentarsi in questura. Per il primo non c'è la riserva di giurisdizione, per il secondo sì. E qui la Corte dice: c'è un profilo di ragionevolezza per cui le due fattispecie possono essere mantenute diversamente. Diverse. Sono diverse perché sono diversamente incidenti. Non ci dice nulla di interessante su che cosa sia la libertà personale, mentre questo ce lo dice la sentenza 30 del 62, vedete siamo sempre nell'antichità, che riguarda i rilievi antropometrici. Cosa sono i rilievi antropometrici? È che il signor Salvatore Ciciriello, a Busto Arsizio, è una persona pericolosa, già diffidata dal questore, si rifiutava di sottoporsi ai rilievi segnaletici disposti nei suoi confronti dalla locale autorità di pubblica sicurezza. E cioè sono la fotografia davanti, di lato, dall'altro lato, poi prendono un dito e ti prendono le impronte digitali. È violazione della libertà personale? Se voi andate in America, quando arrivate dopo estenuanti file di fronte al gabbiotto in cui date il passaporto, non solo vi prendono le impronte di tutto quanto volete, ma prendono impronte anche della pupilla, e poi fanno anche una serie di domande più o meno imbarazzanti, anche perché non potete dire scusi perché si incavolano. La Corte, in questa sentenza che è interessante, dice che i rilievi antropomorfici non sono invasivi della libertà personale. Accidenti! Ma come? L'ammonizione che uno che mi guarda negli occhi e dice non farlo più e domani stai a casa, degrada la persona. Mentre prendere uno, portarlo in questura e dirgli metti il ditino sopra, anzi te lo prendo io perché so che così, con due dita, e te lo premo, non incide sulla libertà personale, pur essendoci un contatto fisico. Ma la Corte dice... si pensi ai casi non cervellotici di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica, siamo nel 62, di rilievi che richiedessero prelievi di sangue o complesse indagini di ordine psicologico o psichiatrico. È presente che cosa succede la sera fuori dalle discoteche? Più frequentemente quei rilievi possono rendere necessari accertamenti che vengono a meno male la libertà morale della persona, come per esempio nel caso in cui debbono essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui. Allora il corpo incomincia a essere una cosa che confina con il buon costume quasi, nel senso che se mi fanno una foto del viso, che è generalmente esposta, è un conto. Se invece mi fanno la foto delle cosce, quello è una parte che generalmente non è esposta. In altri casi, rilievi descrittivi fotografici antropometrici, sempre rilievi dattiloscopici, non importano menomazione della libertà personale, anche se essi possono talvolta richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte dalla tua vista, o richiedere una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali. Tutti stanno immobilizzando, ti stanno prendendo le misure di distanza degli occhi, delle orecchie, del mento, eccetera, e questo non incide sulla libertà personale. Non consiste tanto la differenza nella momentaneità o nella levità dell'eventuale coercizione, quanto essenzialmente nel fatto che nel secondo ordine dei casi riguardo l'aspetto esteriore della persona, la cui sfera di libertà resta integra, mentre nel primo i rilievi importano una menomazione della libertà della persona pari a quella dell'arresto. Per cui se ti dicono si spogli, scatta la libertà personale. Se invece ti fanno una fotografia per vedere se c'è il cerume nelle orecchie, quello non scatta la libertà personale. Ve lo segnalo per dirvi come anche quello che può sembrare il più semplice dei diritti protetti in realtà ha una complessa gestione. E l'ultima cosa che vi segnalo perché questa è una dimostrazione, cioè un esempio di quanto si diceva parlando delle sentenze della Corte, che questa è una sentenza interpretativa di accoglimento e una sentenza additiva. Dichiara la legge, in riferimento all'articolo 13, legittimità costituzionale della legge, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai stessi della stessa norma costituzionale, dove dice è violato l'articolo 13 se è violato l'articolo 13, cioè questa è la struttura logico-sintattica della frase. In riferimento all'articolo 13 è dichiarata legittima la norma nella misura in cui comporta ispezioni personali ai sensi dell'articolo 13, dove la sentenza ci spiega che quello che fa scattare l'articolo 13 e fa diventare ispezione personale una identificazione è il fatto di ispezionare parte del corpo non generalmente esposte all'osservazione. Se ti fotografano vestito e ti prendono impronte digitali va benissimo, se fanno ispezioni che vadano oltre la scatta la tutela dell'articolo 13. Va bene, a domani.